Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Indonesia, fermate petroliere iraniana e panamese. L'attacco alle forze irachene è effettuato con il sostegno degli Stati Uniti. Noam Chomsky, i liberali non accettano che gli Stati Uniti sono uno stato leader del terrorismo internazionale. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì il 25 gennaio 2021. E cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda proprio la crisi del governo in Italia. Dopodiché vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi, cioè programma Progressi Scientifici in Iran. Ed ora amici, come di consueto, passiamo alle notizie. In primo piano una notizia che riguarda il nostro paese. La Guardia Costiera indonesiana ha annunciato il sequestro di due petroliere nelle sue acque. Secondo l'agenzia iraniana YJC, citando la CNN, una delle petroliere sequestrate, che si chiama MT Freya, batte la bandiera iraniana e l'altra invece, quella di Panama, che si chiama MT Freya. Secondo le fonti indonesiane, il sequestro è avvenuto con l'accusa del transito illegale del carburante. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli al riguardo. Una fonte della sicurezza rivela che l'attacco del gruppo terroristico Daesh alle forze irachene di sabato scorso ha avuto il sostegno degli Stati Uniti. Sabato Daesh ha effettuato un attacco nella provincia centrale di Salahuddin in Iraq, in cui sono state uccise 11 militanti delle forze popolari irachene, secondo il rapporto dell'ufficio informazioni delle unità di mobilizzazione popolare, cioè Ashtal Shabi dell'Iraq. Una fonte della sicurezza irachena citata domenica scorsa dall'agenzia di stampa locale Al-Ahad ha indicato che questo attacco terroristico è stato effettuato con il supporto e la pianificazione diretta dell'esercito americano. L'informatore, che ha parlato a condizione di anonimato, ha affermato che le telecamere termiche di Al-Hasht al-Shaabi hanno catturato nei giorni scorsi l'atterraggio di diversi elicotteri statunitensi nella regione montuosa di Hamrin. In effetti, ha osservato, gli occupanti statunitensi sembrano aver trasferito armi e attrezzature militari per sostenere i gruppi terroristici. Daesh ha usato una varietà di armi pesanti durante l'attacco, ha sottolineato. E proprio come molti sostenitori di Trump, gli intellettuali liberali statunitensi vivono in un mondo fantastico in cui un importante frontiere di terrorismo internazionale, cioè il governo degli Stati Uniti, è percepito come una forza fondamentalmente benigna, ha dichiarato a Rashatuddin Noam Chomsky, scrittore, linguista, docente fra i più grandi intellettuali viventi. Proprio come non è possibile convincere la folla repubblicana ad ammettere che le elezioni sono state perse, non è possibile far sì che gli intellettuali americani liberali riconoscano che gli Stati Uniti sono uno stato leader terrorista, ha spiegato Chomsky e Chris Hedges di Russia Today. I fatti sono che per quasi tutta la loro storia come stato sovrano, gli Stati Uniti hanno intrapreso una guerra di aggressione contro qualcuno, ha ricordato Chomsky. La cosiddetta guerra al terrorismo che Donald Reagan ha messo al centro della sua politica estera non era altro che vedere Washington come resistenza al terrorismo statunitense in America centrale e anche in Sudafrica. Quello che stava facendo l'amministrazione Reagan era l'apice del terrorismo secondo le nostre stesse definizioni, ha sottolineato Chomsky. Il regime di Tel Aviv ha approvato, su proposta del premier Netanyahu, la chiusura dell'aeroporto Ben Gurion per i voli in arrivo in partenza da domani notte fino a domenica 31 gennaio. Fine del lockdown a causa del Covid, la mossa è stata appoggiata da tutti i ministri, eccetto quello dell'assorbimento degli immigrati, che ha definito, secondo i media, irragionevole cancellare i voli previsti per chi vuole emigrare nei territori occupati. La decisione è stata presa per impedire l'ingresso delle versioni mutate del virus. Domenica i repubblicani assolvono l'ex presidente Trump all'accusa di istigazione per l'assalto al Congresso. Democratici e repubblicani hanno deciso che partirà nella seconda settimana di febbraio il processo di impeachment per Trump. I democratici alla Camera, che porteranno al Senato l'accusa di incitamento alla rivolta, sperano che le forti condanne repubblicane di Trump dopo i disordini del 6 gennaio si traducano in una condanna sperata e voto per impedirli di tenere le elezioni. I tedeschi, che dopo ripetuti richiami e sanzioni pecuniarie si rifiuteranno di stare in quarantena, verranno portati in centri di detenzione a Neumünster, non lontano dalla Lubecca di Gantergrass. Fra pochi giorni sarà inaugurato il primo centro di detenzione per i cittadini che non rispettano i protocolli anti-Covid. Confortevoli, delle celle di 12 metri quadrati, un piccolo bagno, finestra, letto di legno, tavolo e sedia, pronte per ospitare gli infetti. A sorvegliare gli internati una dozzina di ex agenti di polizia e penitenziaria, offertisi volontari per l'impiego. 5 persone, inclusa una donna incinta, hanno perso la vita ieri 24 gennaio in una sparatoria nella parte nord-est di Indianapolis, negli Stati Uniti. Secondo il portavoce del Dipartimento di Polizia, Shane Foley, ha detto che la polizia ha risposto ad una segnalazione di colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri, imbattendosi in un giovane con pareti ferite d'arma da fuoco. La polizia di Indianapolis non ha ancora rivelato il nome di alcuni sospetti coinvolti in questo incidente mortale. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha celebrato ieri la Giornata Mondiale dell'Educazione. Secondo i dati forniti dall'UNESCO, in questa occasione ci sono 258 milioni di bambini e giovani che non frequentano ancora la scuola, 600 17 milioni di bambini e adolescenti che non sanno leggere e far di conto, di meno del 40% delle ragazze nell'Africa subsahariana che completa la scuola secondaria inferiore e di circa 4 milioni di bambini e giovani rifugiati che non vanno a scuola. La giornata internazionale dell'istruzione proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 73-25 si celebra il 25 gennaio di ogni anno a partire dal 2019 per onorare il ruolo dell'istruzione per la pace e lo sviluppo. Il titolo di quest'anno, Recover and Revitalize Education for the COVID, mette al centro lo sconquasso che la pandemia ha prodotto sulle società di tutto il mondo, compresi i sistemi scolastici e formativi, uno sconquasso che ha ulteriormente segnalato, come si ricorda l'UNESCO, che senza un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e opportunità lungo tutto l'arco della vita per tutti i paesi non riusciranno a raggiungere l'uguaglianza di genere e a spezzare il ciclo della povertà che lascia indietro milioni di bambini, giovani e adulti. Gli ufficiali di India e Cina hanno concluso ieri la nona tornata di colloqui sui confini, la prima dopo 2 mesi e mezzo, lo riferisce il quotidiano Times of India, citato dall'agenzia Nova, senza tuttavia precisare quale sia stato l'esito della riunione, che aveva l'obiettivo di accelerare il disimpegno delle truppe da tutti i punti di frizione nella regione di Ladakh orientale, teatro la scorsa estate dei duri scontri tra le forze armate dei due paesi. La riunione è iniziata alle 10 al punto di frontiera di Moldo, sul versante cinese della linea di controllo effettivo. Durante tutto il processo negoziale, scrive Times of India, Nova Delhi ha continuato a sostenere che l'onere del dispiego e della de-escalation della regione montana sta tutto alla Cina e che il ritiro deve avvenire simultaneamente da tutti i punti di frizione. Il presidente uscente del Portogallo, il conservatore moderato Marcelo Rebelo de Sousa, è stato rieletto al primo turno delle elezioni presidenziali con il 61,5% dei consensi. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha reso noto di aver contratto il Covid-19 manifestando sintomi lievi della malattia. Via Twitter il capo dello Stato messicano ha aggiunto di essersi già sottoposto a trattamento medico. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di radiogiornale. Vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. La crisi del governo in Italia. Mercoledì oppure al massimo giovedì sarà il giorno del giudizio per il governo del primo ministro Giuseppe Conte, perché il Parlamento italiano voterà la relazione sulla giustizia del ministro Bonafede e la maggioranza rischierà di andare sotto. Nonostante gli inviti alla prudenza in arrivo da più parti, Conte sembra deciso a non rallentare, pensa di poter trovare in aula i voti necessari a disinnescare anche questa trappola per poi lavorare a un governo ter rafforzando la maggioranza. Ma cosa significa il Conte ter? Dopo il via libera al recovery plan potremmo assistere ad una mossa che aprirebbe di fatto la crisi di governo, il ritiro della delegazione di Italia Viva dall'esecutivo. Con l'addio di Italia Viva alla maggioranza si andrà diretto verso il Conte ter e l'apertura formale della crisi di governo spingerebbe il Presidente del Consiglio a formare un nuovo governo attraverso un impasto oppure rimettendo il proprio mandato direttamente nelle mani del Presidente della Repubblica. Il problema è che i numeri sembrano dargli torto. In meno di 3 giorni bisognerebbe mettere insieme un gruppo di responsabili fra centristi vari e renziani pentiti o spaventati. Ma tutto lascia presagire che alla prossima votazione la maggioranza si fermerà addirittura sotto la quota raggiunta la scorsa settimana, cioè 156. Il leader d'Italia Viva Matteo Renzi è ancora coinvolto che, pur di non precipitare verso le elezioni anticipate, gli ex alleati si ripresenteranno alla sua porta con il cappello in mano, ma l'ex premier ha probabilmente sopravvalutato l'insofferenza del PD per Conte e sottovalutato il rancore degli stessi democratici nei suoi confronti. Il risultato è una scena surreale. Italia Viva, dopo aver aperto la crisi, non fa che proporre apertura ai partiti di governo per rientrare nella partita, ma riceve solo porte in faccia perché Conte e Zingaretti non ne vogliono sapere di rimettersi in mano a un piccolo leader che per l'ennesima volta nella sua carriera ha dato prova di scorrettezza e inaffidabilità.
Il progresso scientifico dell'Iran. Nel nome di Dio, cari amici, benvenuti all'appuntamento con la serie della nostra programmazione dedicata al progresso scientifico e alle scoperte dell'Iran islamico in diversi settori. Non mancate! Cari amici, state ascoltando la voce della Repubblica Islamica dell'Iran che trasmette per voi anche in italiano dalla città di Teheran. Oggi vi parleremo degli ultimi aggiornamenti dal mondo della ricerca scientifica e della tecnologia dell'Iran. Una scoperta potrebbe riscrivere la storia dell'acciaio inox. Sarebbero i persiani ad aver inventato l'acciaio al cromo. Al momento tutto è ancora sottoposto ad ulteriori verifiche, tuttavia se l'ipotesi degli archeologi fosse confermata, si dovrebbe riscrivere la storia degli acciai al cromo così come la conosciamo oggi. L'articolo apparso sul Journal of Archaeological Science a firma degli archeologi Rohi Alipur, Tilo Rahren e Marcus Martinon Torres evidenzia che, come in Iran, siano stati ritrovati alcuni documenti databili all'XI secolo in cui viene descritto il processo di produzione di acciaio tramite crogiolo. Documenti in cui a fianco delle materie prime classiche viene descritta l'aggiunta di un elemento definito rastaj che gli archeologi hanno identificato come una polvere di minerale di cromo e di fosforo. Ipotesi che sarebbe stata confermata dalle scorie di lavorazione siderurgica rinvenute nel sito iraniano di Chahak. Elementi che fanno affermare agli archeologi che l'aggiunta di cromo alla lega di acciaio è intenzionale e consapevole con l'obiettivo di conferire al materiale la resistenza all'ossidazione, gli studiosi al momento stanno cercando ulteriori prove a sostegno della propria ipotesi, analizzando altri reperti conservati nei vari musei al fine di poter rendere ancor più solida la propria teoria. L'Iran ha solo l'11% della popolazione mondiale, ma produce il 2% della scienza mondiale. E quanto risulta dagli ultimi dati internazionali, citati dal Ministero iraniano delle Scienze, della ricerca e della tecnologia, che informa che la Repubblica Islamica quest'anno si è piazzata nella 15ª posizione mondiale per quanto riguarda la produzione scientifica. In alcuni settori della scienza, come la nanotecnologia, la produzione iraniana di articoli scientifici sale addirittura al 5º posto. Una delle questioni oggetto di studio del Ministero iraniano per le scienze, però, è il perché della mancata trasformazione in prodotti della maggior parte delle ricerche e degli articoli scientifici. Secondo il Ministero, la risposta a questa sfida, data in parte con la creazione di parchi tecnologici, incubatori e l'appoggio alle società technology base, è molto importante per garantire il futuro dell'Iran. In base agli ultimi dati pubblicati dal sito InScience, tra le università iraniane, la prima classificata sarebbe la Azad Islamic University, posizionatasi nella 71ª posizione a livello internazionale. A riferirlo l'agenzia Mehr News, che cita come fonte appunto InScience, uno dei domini dipendenti da Web of Science. La classifica fatta a livello internazionale è basata sul numero di pubblicazioni scientifiche. È la prima volta che il primato in questo versante passa all'università privata Azad a livello nazionale. Tale università ha pubblicato nel 2020 ben 6.485 articoli pubblicati nei magazine scientifici internazionali. Cari amici, grazie per aver seguito la trasmissione di questa settimana sul progresso scientifico in Iran. Ciao e alla prossima puntata. Thank you.